Capitolo secondo. La formazione e la maturità stilistica del pittore Nicola Federici. Quinta parte. Dunque, questa ricca serie di dipinti, figure 16-44, costituisce la fase tarda dell'artista in cui egli punta all'essenzialità della composizione. Non a caso i santi, con i loro attributi iconografici, sono privi di un autentico sfondo scenico e sono avvolti da una luce intensa e divina, che li coglie proprio nell'atto della visione. I volti dei martiri appaiono particolarmente indagati ed espressivi. Tutto ciò è in consonanza con le esigenze della corte di Carlo e Maria Amalia, che a partire dalla metà del Settecento perseguiva nell'arte una controllata eleganza formale e una studiata chiarezza compositiva. Egli molto probabilmente, nel compiere questo lavoro, si circondò di aiuti, e questo si nota dalla mediocre qualità di alcuni dipinti rispetto ad altri sicuramente di sua mano. La proposta attributiva del Federici trova pieni i loro attributi iconografici, sono privi di un autentico sfondo scenico. E si pensi, ad esempio, alle teste di San Luigi di Francia, figura 20, di San Rocco, figura 18, entrambi collocati nella Cappella di San Francesco, e all'inedito San Isidoro, figura 26, già nella Cappella di San Francesco, e ora in quella del Crocifisso, che sembrano calcate su quelle dei santi nella Pentecoste, figura 13 a Maschito. A un confronto si osserva una notevole consonanza stilistica con le teste dei santi di Maschito, soprattutto nella forte espressività. Si noti ancora come le tipologie di Maria utilizzate nella Madonna con il Bambino, figura 21, che si trova nella Cappella della Madonna di Francavilla, e nella Madonna Addolorata, figura 28, già nella Cappella del Crocifisso, di cui mi è sconosciuta l'attuale ubicazione, ripetano quelle adoperate nella Sacra Famiglia, figura 1, a Genzano, soprattutto nell'acconciatura dei capelli, nella bocca e nel mento pronunciato. A un'analisi diretta rilevo come il San Luigi di Francia, figura 20, il San Rocco, figura 18, e il San Isidoro, figura 26, raffigurati col capo circondati da un'aureola luminosa, siano permeati da potente espressività. E sono da considerare sempre di mano del Federici, facenti parte del ciclo Bantino, figure 16-44, le due tele con San Giovanni Evangelista, figura 27, e la Madonna Dolente, figura 27, entrambe collocate nella Cappella del Crocifisso. Esse sono collocate ai lati di un crocifisso, figura 27, ligneo, assieme al quale sono state datate in una guida locale genericamente al Settecento. Il crocifisso fu commissionato da Donato Parisi, di Banzi, nel quinto decennio del Settecento, com'è indicato dall'iscrizione posta al di sotto dei piedi del Cristo, che propongono di sciogliere per voto e devozione Donato Parisi, anno domini 1740. Si deve ad Antonio Giganti, nel 1973, la lettura di questa scritta, confermata anche da Mercante, nel 1996, e da Picca, nel 1997. In cui indica, facendo riferimento al Pannelli, il 1747 come anno d'esecuzione dell'opera. In realtà, nella consultazione delle memorie bantine del Pannelli, non ho riscontrato esplicitamente tale data, e tantomeno può essere confermata a una visione diretta, visto che proprio l'ultima cifra è andata definitivamente perduta. Dunque San Giovanni Evangelista, figura 27, e la Madonna Dolente, figura 27, sono stati eseguiti dal Federici circa 40 anni dopo questo crocifisso, verosimilmente per accentuarne il patetismo e la devozione. Le due tele, figura 27, dal punto di vista stilistico, per la compostezza dell'impianto compositivo, la contenuta gestualità dei personaggi e i volti fortemente espressivi, risultano in linea proprio con lo stile tardo dell'artista. Fanno parte del ciclo figure 1644 della parrocchiale di Santa Maria di Banzi anche gli inediti dipinti mistilinei, con San Filippo Neri, figura 42, l'Assunta, figura 43, e il Battesimo di Cristo, figura 44, collocati nella cantoria. Questi, come i precedenti, figure 18, 20, 26, 27, sono pervasi da una certa solennità, da una varietà psicologica e cura per il dettaglio. La pennellata, però, si fa sempre più sgranata, con colori chiari, luminosi, tendenti al traslucido. Nell'Assunta, figura 43 di Banzi, si noti come l'artista, nella scelta del modello iconografico, abbia fatto riferimento alla tela, figura 8, di medesimo soggetto utilizzata per Melfi. I rapporti del Federici con la pittura di genere napoletana sono individuabili a Banzi nella resa naturalistica dell'agnellino e del bovino, entrambi indagati in ogni loro particolare, rappresentanti rispettivamente gli attributi iconografici di Sant'Agnese, figura 19, già nella cappella del Crocifisso e ora in quella di San Francesco, e di San Domenico, figura 39, collocato prima nella cappella di San Francesco e ora in quella dell'Immacolata. Nella serie figure 1644 in esame, il pittore raffigura alcuni santi con le anatomie molto schiacciate. Si guardino a proposito i quattro inediti con Santa Crescenza, figura 34, e San Modesto, figura 35, entrambi nella cappella di San Vito, e Santa Apollonia, figura 25, e Santa Lucia, figura 23, tutte e due nella cappella della Madonna di Francavilla. Per la rappresentazione iconografica di Santa Lucia, figura 23, il Federici si rifà al prototipo già utilizzato nella Vergine della Pentecoste, figura 13, a Maschito, a sua volta derivato da quello più noto della tela omonima. Tavola 18, di Giovan Battista Rossi, per la chiesa di Santo Spirito a Castellammare di Stabia. La morbidezza dei volti, la dolcezza delle carni, l'eleganza dei gesti e i panneggi vaporosi caratterizzano la Santa Castoressa, figura 31, la Madonna del Carmelo, figura 29, entrambe nella Cappella di Sant'Antonio, la Madonna della Stella, figura 36, già nella Cappella di San Vito, e ora, in base a un recente sopralluogo, ubicata nel convento di Santa Maria. Sono databili a questo periodo anche i due ovali raffiguranti Santa Chiara d'Assisi con il bambino, figura 32, e Sant'Antonio con il bambino, figura 30, posti nella cappella dedicata al santo omonimo, sempre nella badia di Santa Maria a Banzi. Un'attenta lettura dello stile mi porta però a ipotizzare l'intervento di Aiuti per via della superiorità di certe parti sul restante. Si noti la delicatezza e la soavità del volto dell'infante, tipica del Federici, in contrapposizione alla forte stilizzazione del naso e delle dure e ampie mani della santa. Lo stesso dicasi per il volto di Antonio, che a mio giudizio risulta più marcato e più rigido negli atteggiamenti. Ad ogni modo, l'intervento del Federici è da notare nella resa dell'incarnato di Sant'Antonio. Riguardo alla composizione di Sant'Anna e la Madonna Bambina, figura 16, già nella cappella di Sant'Antonio e ora nella cappella di San Francesco, è evidente che questa deriva da quella utilizzata nella Nascita della Madonna, figura 7, a Melfi. Completano il ciclo la Santa Cecilia, figura 37, datata 1791, e l'inedita Sant'Agata, figura 38, entrambe collocate nella Cappella della Madonna di Francavilla. Le sante effigiate sono eleganti e soavi. Le tinte sono chiare e traslucide, mentre la pennellata, un po' sgranata, soprattutto nella resa anatomica delle mani, denota la maturità dell'artista. Sabino Iusco, nel 2003, trattando dell'attività del Federici, rifletteva sulle scarse commesse ricevute a Forenza, a confronto con le fortune conseguite a Maschito, Melfi e soprattutto a Banzi. E al contrario, osservava il successo avuto dal campano Domenico Guarino, che a Forenza aveva lasciato una decina di tele. In realtà va corretto il fatto, indicato da Iusco, che l'artista non avesse ricevuto grandi commesse nella sua terra. Infatti, nella famosa descrizione della provincia di Basilicata, redatta nel 1736, da Rodrigo Maria Gaudioso, si legge che nella terra di Forenza vi sono anche quattro badie. La prima detta di Banzi, redditizia all'eminentissimo cardinal Petra, in ducati 100 in circa. Da ciò si ricava che la badia di Banzi, nel 1736, faceva proprio parte del territorio forensese, ed è plausibile pensare che anche negli anni 90 del Settecento la situazione fosse rimasta invariata. Va inoltre osservato che a questo stretto giro di anni andrà riferita, come ritengo, la tela di piccole dimensioni raffigurante la Madonna della Stella, figura 45, posta all'altare di fondo della navata destra della chiesa del Santissimo Crocifisso a Forenza, ravvisata durante un sopralluogo in loco e correlata allo stile tardo dell'artista. La prima considerazione critica sull'opera, seppur inedita, spetta a Vincenzo Pugliese, che all'interno della scheda ministeriale compilata nel 1978 la giudicava di ignoto napoletano attivo nel Settecento. Menzionata negli studi locali, senza paternità e a volte con non pochi equivoci sulla datazione, essa è stata convincentemente assegnata al Federici da Sabino Iusco nel 2003, pur non adducendo alcuna valutazione di carattere stilistico. Un'indicazione cronologica preziosa è fornita dal fatto che la tela di Forenza replica un modello riconoscibile nell'omonima Madonna della Stella, figura 36, nella Badia di Santa Maria a Banzi. I nessi stringenti con l'opera appena citata, sia nell'iconografia sia nelle tinte prevalentemente azzurre delle vesti e rosate degli incarnati, come nella dolcezza e nella morbidezza del modellato, indicano per la Madonna, figura 45 di Forenza, una datazione avanzata, da fissare proprio intorno al 1791. La tela figura 45 in esame è inserita in un'elaborata cornice lignea, intagliata e dorata, eseguita, come ritiene Pugliese, verosimilmente da un abile scultore napoletano nel Settecento. Sulla cornice, come è stato riferito dallo stesso Pugliese, è presente l'iscrizione a lettere capitali, che qui propongo di sciogliere, come Titulus Ecclesiae, Sante Mariae Stellarum, Altare Privilegiatum. Dalla lettura di tale iscrizione si ha notizia del fatto che, nel Settecento, l'attuale chiesa del Santissimo Crocifisso, a Forenza, era intitolata a Santa Maria della Stella. Allo stato attuale degli studi, completa il catalogo dell'artista la pala d'altare con la Pietà, figura 46, già nella chiesa di Santa Maria dei Longobardi, poi in quella di San Pietro a Forenza e al momento presso il laboratorio di restauro della soprintendenza della Basilicata. L'opera è stata segnalata in tempi recenti dalla Barbone, come di ignoto napoletano attivo nella seconda metà del Settecento. Nella stessa occasione, la studiosa rendeva nota l'iscrizione posta sulla lastra dipinta dietro la figura della Vergine, con l'indicazione della data d'esecuzione, il 1791, e del nome del committente, Giuseppe Antonio Veltri, accompagnato dallo stemma nobiliare. In seguito, queste notizie sono riportate dalle fonti locali, senza tuttavia approdare ad alcuna ipotesi attributiva. La pala è stata, a ragione, ascritta al Federici da Emilio Giugno, nel 1996, per via delle affinità stilistiche con le due tele, figure 12A e 13, autografe presenti nella chiesa del Caroseno a Maschito, ma il suo studio non ha inciso nella critica moderna. Nella Pietà, figura 46, si colgono i caratteri propri della sua maturità, segnata da un fare più rapido, da una pennellata morbida e vibrante, da tonalità fredde e da una luce intensa e vera. La tela, figura 46 in esame, presenta delle forti consonanze con il coevo ciclo figure 1644 di Banzi. A tale proposito, si osservino come i dannati della Pietà, figura 46, si apparentino ai dolenti del San Francesco d'Assisi, figura 33, a Banzi, soprattutto nella caratterizzazione dei tratti somatici e nella resa dei nudi. La testa della Vergine della Pietà, figura 46, richiama quella della Madonna della Stella, figura 45, sempre a Forenza. E ancora la figura del condannato collocato in basso all'estrema sinistra nella tela figura 46 di Forenza replica quella dell'apostolo a sinistra nella comunione figura 14 a Maschito e quella del sacerdote inginocchiato al centro della scena nel sacrificio di Melchisedec figura 15 nella stessa cittadina. Dal punto di vista della scelta compositiva, la Pietà, figura 46, dipende sicuramente da quella a tavola ventesima, ben più nota di Annibale Carracci, conservata al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli. Per la parte inferiore, ritengo invece che il Federici abbia attinto verosimilmente al San Filippo Neri, intercede per le anime purganti. Tavola ventunesima, che Carlo Maratta eseguì per la chiesa del Purgatorio a Venosa, mentre la figura dell'uomo, posto in basso a destra, replica un modello riconoscibile, plausibilmente nel bozzetto della peste di Napoli del 1656 di Mattia Preti, al Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli. Nicola Federici, stando alla documentazione d'archivio rinvenuta, è attestato nella sua città anche negli anni successivi al 1791, data che compare sulla Santa Cecilia, figura 37 di Banzi, e sulla Pietà, figura 46 di Forenza, che allo stato attuale delle ricerche segnerebbe l'ultimo periodo del suo lungo percorso pittorico. Precisamente alla data 5 aprile 1795, il notaio Nicola Maria Coppola stila a Forenza un contratto tra la vedova Angela Veltri di questa terra di Forenza con il magnifico Nicola Federici di questa già detta terra di Forenza, Angela Veltri vende al Federici, senza la clausola della ricompra, una sua casa in due membri tra soprano e sottano, per uso di collaro, sita e posta dentro di questa terra nella parrocchia di San Nicola, muro mediante dal lato inferiore con la casa di Donato Canio Abruzzese, a muro mediante dalla parte di sopra con la casa del soprandetto Magnifico Federici ed altri, al prezzo di 100 ducati e grana 45.